Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno a tutti, buon lunedì mattina, rieccoci qua, libri belli e ribelli su www.radiobandieranera.org in questo lunedì 31 gennaio. Ospite con noi oggi una carissima amica che non sentiamo da tanto tempo, autrice di vari libri come Io sono Matteo Salvini, come La sabbia dei rat, un grande applauso a Francesca Totolo! Ciao Francesca!
Buongiorno Bonazza, forse ti sei hai confuso le autrici.
In che senso? Ovviamente stavamo scherzando. Dovevo fartelo lo scherzetto, lo sai Francesca, no? Ovviamente.
Immaginavo, guarda, mi attendevo la tua, il tuo trappolone, Andrea, immaginavo. No, io ho scritto ben altro, ecco. Sì.
Se
posso farmi un po' di pubblicità, io in verità ho scritto Inferno e Sofia, Coronavirus, e adesso l'ultimo libro è La morale sinistra, però. Che tu ovviamente avrai letto dall'inizio alla fine.
Esattamente, ho guardato anche le figure che non ci sono.
Esatto.
Ascolta,
no,
Francesca.
No, vedi?
Come?
No, su Inferno e Sofia ci sono quelle figure.
Ce l'ho, guarda, ce l'ho qua davanti, ce l'ho. Cioè. Sì. Ci sono, su Inferno e S.P.A. ci sono le figure, ma su Morale e Sinistra le figure non ci sono.
Sì. No, non ci sono le figure perché non volevo scioccare il pubblico per quello.
Ah, ok.
Sì,
allora.
Bastano le parole.
Bastano le parole che sono tantissime. Tra l'altro, il libro edito da Altaforte Edizioni nel periodo, sai che non mi ricordo, cos'era, maggio di quest'anno?
È uscito alla fine di agosto, inizio di settembre.
Ah, giusto,
l'abbiamo
vero,
presentato
vero.
Alla Quattro Giorni, alla Festa Nazionale
vero.
Di Casa Pound.
Giusto. E comunque, il libro di ben 275 pagine, edito, come dicevamo, da Altaforte Edizioni, potete trovarlo sul medesimo sito, quindi www.altafortedizioni.it, al costo di 22 euro. Confermi?
Esattamente.
Ovviamente se contattate in privato Francesca, poi vi lascio il numero, può farvi lo sconto in qualità di ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Certo.
Stiamo scherzando,
certo.
Ovviamente, anche perché il tema di oggi è molto, molto tragicomico, possiamo dire così, è orribile e quindi è giusto anche sdrammatizzare un attimino. Francesca, Morale Sinistra, il vero volto dell'antifascismo. E questa è una raccolta, un archivio, anzi, importantissimo, no? Per una sorta di cronistoria di quello che ha fatto la sinistra italiana in questi anni.
Esattamente. Io l'ho chiamato l'album di famiglia, no? Quello che prima è stato, diciamo, del Partito Comunista e poi del Partito Democratico. L'album di famiglia l'ho ripreso dalle parole di Rossana Rossandra, che appunto definì quello che successe durante gli anni di piombo, appunto l'album di sinistra del partito Comunista. E da qui appunto tratteggio tutta, diciamo, la storia della sinistra italiana, diciamo dagli anni 70 in poi, di quello che ha combinato sia appunto durante il terrorismo rosso per poi comunque arrivare ai nostri anni dalla fondazione del Partito Democratico ai giorni nostri, ecco. E questa è appunto la cronistoria di quelli che appunto vengono a far la morale agli altri.
Esattamente.
E questo è lo scopo, diciamo, del mio libro, di questa raccolta dei condannati della sinistra.
E direi che hai centrato pienamente il segno, perché comunque un titolo del genere, La morale sinistra, affibbiato proprio a chi fa sempre della morale, avendo però forse la coscienza più sporca di tutti, leviamo il forse, è un titolo comunque azzeccatissimo, che tra l'altro poi, se non erro, Francesca, è stato anche ripreso su vari articoli di alcuni quotidiani di centrodestra o liberali, no?
Sì, esattamente. È stato un libro che è stato recensito da diversi giornali come Libero, La Verità così, mi ha fatto molto piacere, che quindi vuol dire che non è soltanto un libro di nicchia, ma è un libro che comunque è destinato a una vasta platea. Soprattutto dovrebbe essere anche un libro, diciamo, che dovrebbe essere letto anche da tutti gli esponenti, diciamo, del centrodestra, no?
Esattamente.
Che vengono sempre redarguiti dal Partito Democratico come essere, no, indagati, condannati, perseguiti, ma da che pulpito, no?
Esattamente.
Uno si può chiedere, ecco, è un libro che secondo me va assolutamente letto per contrastare appunto il malaffare, il malgoverno, tutte le varie opoli, no? Compostopoli, sanitopoli, parentopoli della sinistra, perché a noi non piacciono gli slogan, noi preferiamo invece la sostanza.
E direi che questo libro è molto molto sostanzioso, molto.
Esattamente, poi anche di facile consultazione, perché non è detto che uno debba leggerlo da capo a fondo, no? Basta magari guardare l'indice e vedere, ah guarda questo qua che sta parlando, che cosa ha combinato, vado nell'indice e guardo, se lo trovo vuol dire che ne ha combinata qualcuna, e quindi niente, si può subito mettere a tacere, come un po' fanno loro, no? Quando mettono a tacere gli altri dicendogli fascista, razzista, omofobo, no?
Pare esattamente.
Non giocare in difesa, come diciamo che il centrodestra ha sempre fatto, ma giocare in attacco, che è importantissimo in questo momento.
Esattamente. Tra l'altro nel libro, cioè, adesso sono passati pochi giorni, no, dall'atto eroico, il martirio di Jan Palach a Praga. L'anno scorso abbiamo avuto anche l'anniversario, ovviamente, di della primavera di Budapest in Ungheria, e tra pochi giorni ci sarà l'anniversario del 10 febbraio, no? Il ricordo dei martiri delle foibe, ma spesso e volentieri noi continuiamo ad accusare la sinistra per questi crimini nefasti, no? Che possono appartenere sia alla sinistra, diciamo alla sinistra comunista legata a Tito nel caso delle foibe, sia alla sinistra sovietica comunista per quanto riguarda Praga o l'Ungheria. Però anche a casa nostra il PCI o comunque, come dicevi prima, il Partito Democratico o altre formazioni che appartengono anche al passato ma anche al presente, si sono coperti di crimini allucinanti. Cioè, nel libro tu parli di Francesco Curcio, no? Quindi parli di Renato Curcio, scusami, Francesco Curcio era un mio commilitone di Naia che saluto, tra l'altro. No, parli
no,
di...
povero, no, povero, no!
Salutiamo
Francesco,
Parli di Renato Curcio, quindi fondatore delle Brigate Rosse, che studiava sociologia di Trento, che ha dato vita a quei tremendi anni di piombo che hanno insanguinato la nostra nazione, appunto, tra il 68 e la fine degli anni 70. Però poi si arriva anche appunto ai vari Bersani, si arriva a esponenti di spicco della sinistra tuttora attuale, no?
Esatto, ma ancora adesso, però Andrea, i cattivi maestri parlano ancora. Quando diciamo che i cattivi maestri, diciamo così, dall'altra parte, no? Sono stati, non possono più parlare, non hanno più spazio mediatico, anche se hanno pagato il loro conto con la giustizia. Noi abbiamo personaggi che non si sono mai pentiti, che non hanno mai scontato le loro pene per gli atti di terrorismo e che ancora oggi invece hanno un grande spazio mediatico in Italia. Mi viene in mente... Adriano Sofri, ad esempio.
Sofri,
no?
Esatto.
Che fa il giornalista. Abbiamo, no, ormai che vogliono estromettere tutte le altre librerie indipendenti, un po' come la Feltrinelli, che è stata fondata da un terrorista.
Gian Giacomo Feltrinelli, ricordiamo, morto mentre posizionava un ordigno esplosivo su un pilone, no? Su un traliccio.
Esatto. Abbiamo la Franco Pace, che fa il giornalista al Foglio, alla Sette, ha condotto anche la trasmissione sulla Sette, che tra l'altro ha sposato Giovanna Botteri, mentre era ospite della dottrina Mitterrand a Parigi, perché era stato condannato per atti sovversivi.
Certo, e che questo lo racconti poi, nel libro.
Esatto, poi scaduta la pena, è andata in prescrizione, è tornata in Italia, ha continuato a fare il suo lavoro, che comunque ha sempre fatto da Parigi, e non ha mai scontato, non si è mai detto pentito di ciò che ha fatto. Ecco, questo è un po' il primo capitolo, no? Un po' il primo capitolo di tutti questi personaggi, che appunto si sono rifatti una sorta, no, di immunità mediatica, ecco, di verginità, e niente, Tony Negri stesso, no? E anche tutte le quote rosa, le famose quote rosa delle Brigate Rosse, anche se quelle sono, diciamo, che sono un po' più riducibili, perché non si sono mai pentite, ma hanno scontato forse più dei loro compagni maschi, hanno scontato anni di prigione, ecco, forse a differenza, no, un po' come Balzerani, Adriana Saranda o la Petrella, invece altri non sono comunque stati immessi, no, nella società civile senza aver pagato, senza essersi pentiti di ciò che hanno fatto atti di terrorismo, atti sovversivi.
Certamente, pienamente d'accordo, e scusami se ti interrompo, Francesca, ma mandiamo il primo pezzo e vorrei ripartire poi alla fine di questo pezzo che andiamo a mettere adesso, che è We March to Glory dei gloriosi Screwdriver, vecchio gruppo skinhead britannico, e dopo riprendiamo proprio dalla Ferranda. Ci risentiamo tra due minuti, a dopo.
Marching glory to the jaws of death we ride. We know the gods are on our side. No one's gonna halt us. Great power we wield. Upon great battlefields we ride. For years we have waited. Revenge will be sweet. No one's gonna stand against our might. You're weak, or big with your heart, if you've not got stomach for the fight. We march to glory and raise victory. We'll drive the enemy down to his knees. Great warriors beside us, or riding the breath. A battlefield gleaming in the sun. Are all sheep and thirsty for blood, and eager for the battle that will come. We march to glory and raise victory. We'll drive the enemy down to his knees.
Rieccoci qua, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati su Libri Belli e Ribelli. Oggi stiamo affrontando questo libro nuovo ultimo libro di Francesca Totolo, la nostra amica Francesca Totolo, La morale sinistra. Francesca, ci sei ancora?
Sì, certo, eccomi qui.
Perfetto, grande Francesca. Allora, poco fa, prima di questo pezzo bellissimo degli Screwdriver, stavamo parlando di della sinistra legata al terrorismo degli anni di piombo. Quindi da Renato Curcio fino ad arrivare a, l'hai detto tu prima, la Ferranda, la famosa Ferranda, che spesso e volentieri la gente si dimentica chi sia, no? Si dimentica o si vuole dimenticare. Ti racconto questo aneddoto, Francesca. Qualche anno fa, quando ero in consiglio comunale, quando ero consigliere, e di certo la mia fedina penale, insomma, parlava per me, nel senso che ero quello con la fedina penale più sporca all'interno del consiglio comunale, orgogliosamente, anche adesso, cioè, sono forse tra i consiglieri con la fedina più sporca in Italia, ma non legata a queste cose di cui parli nel libro, ma legata ad altri fattori che riguardano comunque la lotta politica, cose di cui ne vanno fiero, che ho sempre rivendicato, ma senza avere mai il peccato originale da dover nascondere, no? Come appunto accennavi prima, e poi lo vedremo più tardi, succede oggi alla destra, che ha sempre paura di accusare la sinistra, perché se no, capito, ci danno dei fascisti, dei razzisti, degli xenofobi, dei terroristi, dei motociclisti, eccetera eccetera. Allora, qualche anno fa in consiglio comunale c'era da approvare un contributo per questa associazione di Bolzano strettamente legata al comune e di proprietà del sindaco di Bolzano, che si chiama Centro per la Pace. Sulla carta è un'associazione caritatevole e cattolica, gestita dalla Caritas. Effettivamente è così. Il problema qual è? Che è un'associazione fortemente ideologizzata, che propone conferenze al pubblico ignaro, che vanno in direzione ovviamente dell'ideologia marxista. Allora, in una di queste in uno di questi eventi organizzati dall'associazione c'era tale Ferranda. La Ferranda era stata spacciata come scrittrice, autrice e promotrice di diverse iniziative sociali. Ma mi va benissimo, per carità. Però la maggior parte del consiglio comunale, praticamente nessuno, sapeva che la Ferranda partecipò attivamente agli anni di piombo. Io feci su il solito casino, non tanto per la signora Ferranda, che per me può avere anche pagato il conto con la giustizia, può essersi ricostruita una verginità politica, diciamo così. Però per il fatto che ancora una volta la sinistra, tramite tutte le sue associazioni satellite, prova sempre a buttare dentro personaggi di dubbio spessore morale, per riprendere appunto il titolo del tuo libro, e soprattutto che continuano a indottrinare il popolo, ribadisco, ignaro. Francesca.
Esatto, no, poi anche perché Adriana Ferranda non è una qualunque, non è una...
Certo.
Una che ha partecipato, cioè lei è stata tra gli artefici con il suo compagno di allora, Valerio Morucci, del rapimento di Aldo Moro, dell'uccisione dei membri della scorta.
Esattamente.
Ragazzi, ecco, non è che ha avuto un ruolo marginale, è stata comunque
protagonista
di uno dei peggiori eventi, diciamo, terroristici, perché è quello che è. Della storia della Repubblica Italiana.
Certo, oltretutto...
Non è stata un galoppino qualunque, ok?
No,
diciamo una staffetta qualunque, è stata una protagonista di quel periodo oscuro della nostra nazione. Quindi voglio dire, per amor di Dio, che poi diciamo che è stata graziata, perché lei poi a un certo punto, grazie alla legge sulla dissociazione al terrorismo, ha avuto grandi sconti di pena. Con questo non vuol dire che non debba più essere, diciamo, avere uno spazio pubblico, perché questa è la logica che usa la sinistra, no?
Certo.
No, ha di avere spazio pubblico, ma deve essere presentata per quello che è, per quello che ha fatto.
Esattamente,
e non
sono
come
piena
vergine delle rocce.
Pienamente d'accordo con te, Francesca, pienamente d'accordo con te, tant'è che noi che comunque noi di Casa Pound, che di bigottismo, insomma, che il bigottismo non è una bella etichetta che ci si ricucisce addosso, no. E qualche anno fa, se ben ti ricordi, avevamo organizzato a Casa Pound in via Napoleone III numero 8 a Roma una bellissima conferenza con Valerio Borucci, brigatista rosso che partecipò attivamente agli anni di piombo. Valerio Borucci che si confrontò con un altro esponente a destra di quegli anni, che era Gabriella Di Nolfi. Fu una conferenza molto molto bella, molto molto significativa, dove si andava a ragionare sulla logica degli opposti estremismi che in quegli anni insanguinarono la nazione in nome di dei rispettivi ideali, giusti o sbagliati che siano, ma erano giovani che ancora lottavano per la politica. Oggi come oggi purtroppo anche questo ci è stato levato, no? I giovani della politica non gliene frega più niente, come non gliene frega niente del senso di comunità anche. Ognuno guarda il proprio orticello, a Netflix, alla PlayStation, allo smartphone ultimo modello, e quindi se ne frega di ciò che gli accade intorno. Per tornare però a questa conferenza che organizziamo a Casa Pound, bisogna ribadire che Casa Pound innanzitutto è un movimento politico, associazione culturale, di promozione sociale, ma di un'ideologia ben definita, che organizza conferenze e dibattiti con i propri soldi. Quando invece signore o signori come la Ferranda vengono chiamati in trasmissioni pubbliche, vengono chiamati a presenziare a conferenze pubbliche in giro per l'Italia, o vengono chiamati addirittura a presenziare o parlare all'interno della Camera dei Deputati o del Senato o in vari consessi istituzionali in giro per l'Italia, capite benissimo che lì il gioco va un attimino a scendere, no? Giusto, Francesca?
Esattamente, ma ti faccio anche un altro esempio, no? L'ANPI, la situazione dei partigiani, che spesso, certo, no, ce l'abbiamo contro, spesso cerca comunque di ostacolare anche la presentazione dei miei libri e di altri libri di Altaforte, è la stessa che poi invita, insieme con un altro nostro amico Paolo Berizzi.
Salutiamo il buon Paolone!
Guarda, a me è simpaticissimo perché è tra i nostri migliori amici, no?
Diciamo. Vero, no?
Così. Ha fatto delle conferenze, ha chiamato come relatore questo personaggio che si chiama Saverio Ferrari.
Lo conosco molto bene.
Che adesso ha questa associazione, l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che all'epoca non era molto democratico, ovvero diciamo negli anni quelli duri di scontri di piazza, faceva parte appunto di questi movimenti di estrema sinistra, e con altri due personaggi di quell'area lanciò delle molotov contro un bar a Milano, che era ritenuto un bar, diciamo, vicino alla destra, ok? Qua rimasero ferite diverse persone, tre in modo grave e uno rimase persino invalido a vita, ecco.
Certo.
Tra l'altro i due cagnotti che aveva con lui sono poi stati responsabili dell'uccisione di Ramelli. Quindi adesso noi abbiamo chi c'ha anche in questo caso, no? Come l'anti, la morale a noi, a me, a Casa Pound, e poi invita comunque una persona che ha deliberatamente fatto del male a dei civili.
Certo.
Perché lanciare delle bombe contro un bar, tu puoi prendere anche dei bambini, puoi prendere anche delle donne, puoi prendere comunque delle persone che non c'entrano niente con lo scontro, diciamo, ideologico di quegli anni. Invece loro... E tra l'altro questo personaggio è quello che organizzano anche i presidi contro la nostra libreria di Cernusco sul Naviglio, no?
La libreria di Altaforte, certo.
Ecco, è sempre lui. Esatto, è sempre lui. Adesso si è rifatto anche lui la verginità e ci viene a fare appunto la morale sinistra.
Però ricordiamolo, Francesca, questo signore, il signor Ferrari, sì, sempre chiamato e invitato dall'AMPI, ma parlare anche all'interno delle scuole, ai nostri ragazzi.
Esatto.
Questa è proprio per quello che dicevamo prima, è forse la cosa più pericolosa, perché una cosa è parlare in una trasmissione televisiva o in un consesso democratico, in un consiglio comunale, che ne so io. Un'altra cosa invece è andare a indottrinare direttamente le nuove generazioni da quale pulpito della morale loro, dove praticamente raccontano ai giovani la strada che ideologicamente dovranno intraprendere, ovvero quella dell'antifascismo e dei valori, chiamiamoli così tra virgolette, della resistenza.
Esattamente, beh, l'anti è la stessa che, no? Che certo. Chiama come relatore, che ha come massimo storico sulle foibe Enrico Betti, no? Che ha scritto questo libro che neanche cito perché non voglio fargli pubblicità, sulle foibe, in cui in pratica non è che nega, perché è furbo, no? Però fa riduzionismo e giustificazionismo delle foibe, no?
Esattamente, ricordiamo pure...
parla della foiba di Bardovista come un pozzo minerario, quindi la pulisce.
Esatto. E soprattutto
anti viene chiamata nelle scuole per parlare di foibe anche.
Esatto, e soprattutto giustifica quella tragedia immane che ha visto oltre 20.000 nostri connazionali barbaramente trucidati all'interno delle fosse carsiche, e le giustifica dicendo che però prima i fascisti avevano fatto questo, i nazisti poi avevano fatto quello, gli ustascià avevano fatto quello, e quindi hanno fatto bene i partigiani. Ma stiamo scherzando? Cioè, dall'altra parte, ovvero a destra, se uno prova a dire, a mettere in discussione, che ne so io, l'Olocausto, ma anche altre questioni storiche che appartengono al periodo della Seconda Guerra Mondiale, viene crocifisso seduta stante, non può parlarne, affronta processi che spesso e volentieri si concludono anche con il carcere o multe salatissime, condanne salatissime, no Francesca?
Esatto. Ma perché sembra, no, che i genocidi ci siano stati soltanto da una parte, invece ci sono stati da entrambe le parti.
Assolutamente, come?
E questo, no? E il negazionismo è una legge italiana, dovrebbe essere, cioè è un reato quindi per l'Italia, e dovrebbe essere fatto valere sia da una parte che dall'altra. E invece no, questi sono liberi di minimizzare quello che è successo al confine orientale, però guai se si fa lo stesso, non è giusto minimizzare né da una parte né dall'altra, ok? Per questo vale per la legge italiana. Ma così, ma non esistono soltanto le foibe, esistono le purghe di Stalin, è esistito l'Holodomor in Ucraina, che penso che in Italia, ma anche in tutto il resto d'Europa, non sappiano neanche cosa sia l'Holodomor, no? Che è stato il genocidio per fame.
Certo,
la Russia, anzi, Russia ha fatto morire di fame i cittadini dell'Ucraina.
In alcune situazioni si è arrivati al cannibalismo addirittura, cioè.
Esatto. Però adesso invece la questione, adesso che praticamente il regime comunista sovietico è caduto, e adesso c'è comunque una democrazia, per quanto ne possa dire la sinistra, la Russia, adesso la Russia è diventata un nemico. Perché prima li finanziava, no? Perché era finanziato fino a un certo punto, no? Arrivavano direttamente le valigette di soldi da Mosca, direttamente a PC. E lì andava bene, quando facevano gli genocidi i sovietici andava bene. Adesso, infatti, vabbè, non apriamo sull'argomento adesso Russia e oppositori ammazzati, che a me sinceramente fa molto ridere, quando gridano, no? Alla dittatura in Russia, in Ungheria, in Bielorussia, così, e poi se non ci guardiamo a casa nostra, no?
Esattamente. Tra l'altro, Francesca, guarda, io qualche anno fa sono stato in Crimea, ho avuto la fortuna e l'onore di andare in Crimea con l'Uomo Libero e Solidonlus per gli italiani di Crimea, quindi questa comunità italiana che è presente in quelle terre a Kerch dal 1800, chiamati dalla zarina Caterina di Russia per la coltivazione, per la pesca. Subirono poi però le purghe staliniane, vennero mandati prima rinchiusi nei kolkhoz, che sono questi ghetti, questi campi di concentramento etnici che appunto l'Unione Sovietica fece in quelle terre, e poi essere spediti nei gulag siberiani o del Kazakistan. Su 3.000 uomini e donne della comunità italiana di Crimea ne sopravvissero appena 300. Io ho avuto modo di essere con loro il 26 gennaio, tra l'altro, che è la data in cui gli italiani ricordano che nel resto d'Europa viene ricordato altro, in Crimea viene ricordato appunto l'esilio, no? L'invio degli italiani nei gulag sovietici, e mi raccontarono delle cose abominevoli. La cosa più brutta che mi raccontavano, che mi fece più male, era proprio il fatto che moltissimi italiani del Partito Comunista sapevano tutto e nessuno diceva niente. Quei pochi che, trasferitosi in Russia in cerca del paradiso socialista, provarono a ribellarsi contro questa deportazione di massa degli italiani delle terre russofone, vennero fondamentalmente giustiziati o comunque fatti sparire con il beneplacito accordo del Partito Comunista Italiano. E sono cose che sono successe poi anche a Praga, ne parla abbondantemente anche Montanelli nei suoi libri, ma furono successe anche in Ungheria, e così come in Romania e tutto l'est europeo.
Esatto. Ed è questo drammatico, no? Cioè che appunto durante la rivoluzione ungherese, durante quella cieca, c'è anche la canzone che il mondo rimase a guardare, no?
Esatto.
E non fece nulla. Dove erano in quel momento, no? Gli esportatori di democrazia, no?
Sì.
Anche gli americani.
Certo.
Fermi, niente. Le bombe umanitarie, no? Quelle che sono state lanciate sul Nord Africa o sul Medio Oriente, no? Le bombe portatrici di pace, dove erano? Mentre cittadini che si volevano ribellare da una dittatura crudele cercavano di insorgere, non c'era nessuno. Sono stati lasciati solo per quel fatto che uscì poi dalla Seconda Guerra Mondiale, diciamo, di quella guerra fredda che però non doveva portare alle armi. Però comunque durante questo periodo tanti civili che hanno provato appunto a uscire da una dittatura sono morti, torturati, e con delle sofferenze incredibili, no? Basta vedere le immagini, non ce ne sono tante, ma alcune non sono riuscite ad arrivare fino ai giorni nostri, appunto dalla rivoluzione ungherese, dove non erano soldati in piazza, ma erano civili, erano studenti, erano operai, erano agricoltori, erano persone comunque non abituate a combattere, ma che hanno cercato di fare una rivoluzione.
Certamente.
E fa sorridere, no? Adesso vedere invece che tutti stanno zitti di fronte a una dittatura che in tutta Europa che ormai esiste, no? Questa dittatura europea che si impone il Green Pass ora anche per prendere un mezzo pubblico, che ha fatto due categorie di cittadini, cittadini di serie A, cittadini di serie B, vaccinati, non vaccinati, che li ha messi gli uni contro gli altri.
La famosa guerra classista che si è spostata nella pandemia.
Esatto, abbiamo visto che cosa dicono, no? Quando si lamenta i no vax sono violenti, no, i non vaccinati non sono violenti, sono i vaccinati che parlano, giornalisti, no? Opinionisti. I famosi intellettuali che parlano alla televisione ne hanno detto di tutti i colori, hanno evocato Bava Beccaris, hanno detto che i non vaccinati devono stare in casa come sorci, hanno detto che bisogna fare un trattamento sanitario per obbligarli al vaccino. Ecco, noi siamo arrivati a questa dittatura, che è una dittatura diversa, ma che è una dittatura che esiste in quelle che dovrebbero essere democrazie, no?
Certo.
In questo laboratorio che ormai sono diventati, diciamo, i paesi occidentali più soggiogati, dove c'è stato più lavaggio del cervello, come l'Italia. Noi da 30 anni che ci fanno una sorta di lavaggio del cervello, un po' nella versione un po' orwelliana, no? Con la neolingua, no?
Esattamente, bravissimo.
A tutto qua, invece, ci fanno questo lavaggio del cervello in ottica buonista, per far perdere anche significato alle parole. Ecco, quasi 30 anni di lavaggio del cervello ci hanno portato a essere ormai un gregge di pecore, purtroppo, con appunto i cittadini che gli basta comunque, cioè, faccio il vaccino e almeno posso fare quello che voglio.
Certo.
E non fanno il vaccino perché sono convinti che il vaccino abbia un'efficacia che gli possa salvare la vita, che può essere più o meno legittimo. Fanno il vaccino per poter avere i loro diritti, che comunque sono sanciti da una Costituzione.
Esatto, ma purtroppo...
Non c'è neanche più il diritto al lavoro, perché sì, per andare al lavoro comunque ti serve un tampone ogni 2 giorni. Sei costretto a fare questa tortura ogni 2 giorni di farti fare il tampone nel naso, perché se no non puoi. E invece in altre categorie addirittura, se non sei vaccinato, sei sospeso senza stipendio.
Perché? Esatto, e lo sappiamo bene, cioè, e lo sappiamo bene.
Perché ormai è chiaro, soprattutto con la variante Omicron, il vaccino non blocca l'infezione e il contagio. Infatti adesso ci sono ospedali che stanno cercando di sopravvivere, perché ci sono tantissimi operatori sanitari, sia medici che infermieri, che sono a casa perché hanno Covid. Mi dicono che hanno sospeso anche in alcuni ospedali, anche pediatrici, i trapianti, perché non c'è più personale.
Sì, sì,
il personale è a casa. E il personale adesso, perché quelli comunque ne hanno sospesi parecchi, 1.000-1.500, che non si sono voluti vaccinare, comunque gli altri si sono comunque ammalati e hanno comunque trasmesso il virus. E invece noi siamo, anche perché io ricordo a tutti, no, è una breve parentesi, perché è quello di cui mi sto principalmente occupando adesso. Tutti i decreti che il governo Draghi ha diffuso negli ultimi mesi, quali sul Green Pass, Super Green Pass, obbligo vaccinale e quant'altro, sono stati fatti con al fine di prevenire l'infezione del Covid. Ma il vaccino non previene l'infezione. Cioè, questo è molto grave. Infatti,
certo.
Anche, la superballa, no? Quando il Super Green Pass, la superballa di Draghi che diceva che con il Green Pass potevamo stare tranquilli di essere in un ambiente con persone senza il virus, invece non è così. E noi adesso siamo ridotti così. E scusami un attimo, prendo questa parentesi, Andrea. Quelli che anche adesso di sinistra che ci vengono a farla morale, gli ospedali sono pieni di Novax, ok? Che anche lì io praticamente ogni settimana chiamo l'Istituto Superiore di Sanità, perché ci sono alcuni dati che non tornano, comunque chiusa parentesi, quelli appunto di sinistra che ci vengono a farla morale, Bersani in primis, che ha detto che devono essere esclusi, che devono essere allontanati i non vaccinati, sono gli stessi che negli ultimi 10 anni, anche con il loro governo appunto di sinistra da Letta in poi, hanno completamente disastrato la sanità italiana.
Certo, bravissima.
Allora, se magari la sanità fosse rimasta quella 10 anni fa, ovvero forse non saremmo conciati così, con posti letto numerati, con terapie intensive, con poche terapie intensive per numero di abitanti, con pochi medici e pochi infermieri, perché negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 8.000 medici. Sono tantissimi 8.000 medici. E quindi quelli che ci vengono a fare la morale adesso possono anche andare col paese, perché soprattutto nel primo periodo, durante la prima ondata, quante persone in più si sarebbero potute salvare con quei posti letti in più, con quei posti in terapia intensiva in più,
assolutamente,
con più personale negli ospedali.
Assolutamente, Francesca, sai benissimo che con me poi sfondi una porta aperta su tutto questo, come possiamo chiamarlo, su tutta questa stregoneria legata alla pandemia, no? Perché di fatto è proprio una stregoneria, sembra proprio che ci siano i grandi stregoni del sistema che con il loro cilindro tirano fuori un giorno i dati, poi ne rimettono dentro altri, poi come se nulla fosse, come se nulla avessero fatto prima, ti danno un'altra soluzione, di fatto andando contro alle soluzioni precedenti. stiamo vivendo in un mondo veramente distopico e assurdo, e la cosa più triste è proprio che i cittadini non riescono ad aprire gli occhi. Francesca, io interrompo un attimo la trasmissione per lanciare il prossimo pezzo e poi ci risentiamo subito dopo per riprendere con la morale sinistra. Rieccoci qua! Rieccoci qua! Allora, loro erano i Böse Onkelz. Böse Onkelz, vecchio gruppo dalla Germania. La canzone era Zeit zu gehen. Francesca, ci sei ancora? Sì?
Esattamente, ci sono.
Ok, alla grande. Allora, Francesca, torniamo al tuo libro, dopo aver parlato un po' anche di questa pandemia in cui troviamo una sinistra complicissima di quanto sta avvenendo, quindi di tutte queste restrizioni, di tutta questa oppressione che il sistema dà sempre di più al popolo italiano tramite Green Pass, Green Pass obbligatorio e che cavolo ne so io, dosi e dosi e dosi di vaccino che fondamentalmente alla fine vediamo che serve a poco o niente se valutiamo quante persone si stanno comunque ammalando in questi giorni. Però torniamo un attimo a noi e al nostro, anzi tuo, libro La morale sinistra. Allora, Francesca, ne abbiamo parlato prima. Permettimi di fare un breve... Dov'è? Eccolo qua. Permettimi di fare un breve, una breve scarrellata di nomi per quello che tu chiami l'album di famiglia della sinistra. Allora, Adriano Sofri, Toni Negri, Renato Curcio, Gian Giacomo Feltrinelli, e qui ne abbiamo già parlato prima, no? Barbara Balzerani, Adriana Faranda, Marina Petrella, Roberta Cappelli, Rita Algranati, Anna Laura Braghetti, i cattivi maestri graziati dalla dottrina Mitterrand, come dicevi, Oreste Scalzone, Franco Piperno, Gianfranco Pace, Paolo Persichetti, Giorgio Pietro Stefani. Allora, arriviamo poi da questo album di famiglia, album storico di famiglia della sinistra, arriviamo però anche ad altri scandali e questioni che appartengono all'attualità. Una di queste, e vorrei darti 5 minuti di monologo dove ci parli un attimo di questo caso schifosissimo che ha coinvolto l'Italia negli ultimi anni e che sempre bene o male è stato taciuto dalla stampa di regime, che è Bibbiano. Parlaci di Bibbiano, Francesca.
Bibbiano, parlando un po' anche di pandemia, no? È stata definita da quella che era stata predisposta come commissario, appunto, per lo scandalo di Bibbiano, che comunque era sempre una del PD, un raffreddore, no? Dopo, quando è scoppiato, qualche giorno dopo che era scoppiato appunto lo scandalo. No, Bibbiano non è stato un raffreddore. Bibbiano è un sistema. È un sistema che spero che saltino fuori altre, diciamo, e sono saltate fuori anche altre di queste problematiche, chiamiamole così. È ideologia, prima di tutto, è togliere bambini, soprattutto a famiglie indigenti o, diciamo, con una base culturale bassa, diciamo così, diciamo con poche difese, ecco, più appropriato, per darle comunque a persone che diciamo biologicamente non potrebbero neanche avere figli, coppie omosessuali, no? Abbiamo visto che una bambina era stata data appunto a una coppia gay, una coppia di lesbiche, vicine a una, diciamo, delle responsabili di questo sistema Bibbiano, che era un assistente sociale. Sì. Ecco, Bibbiano è questo, Bibbiano è togliere i figli senza motivazioni, giusto perché le famiglie sono indigenti, quindi non aiutarle magari economicamente, cioè il comune non aiuta le famiglie indigenti, italiane ovviamente, e gli strappa i figli e li dà in affido ad altre famiglie, che sono selezionate sempre nell'ambito, diciamo, degli amici o degli amici degli amici. Bibbiano è questo, Bibbiano ha portato poi a 26 indagati che sono a processo. E adesso ha portato per ora a una condanna con patteggiamento di uno dei maggiori responsabili, che è Luciano Foti, che era lo psicologo di questo sistema, che molti sono lamentati solo 4 anni, con il sistema, diciamo, è giuridico italiano, già tanto che non sia stato graziato, ecco. E che ha portato anche tra gli indagati, anche a processo, anche il sindaco di Bibbiano, che è del Partito Democratico. No? Infatti ricordiamo quello che aveva lanciato all'epoca, lo slogan che aveva lanciato all'epoca Casa Pound, parlateci di Bibbiano, certo. No? Con, diciamo, con le lettere ben evidenziate. Questo sindaco, certo, non è indagato per violenze o per altre cose, ma è indagato per reati, diciamo, minori. Però comunque questo non toglie che davanti a questo sistema Bibbiano il sindaco abbia chiuso gli occhi e abbia continuato a favorire un sistema malato che appunto strappa i bambini senza motivo alle famiglie. Ma questa cosa fa parte di un ingranaggio ancora più grosso, perché il progressismo dove va a parare? No? Cosa che vuole distruggere? Dio, patria e famiglia.
Esattamente, c'è anche all'interno del tuo libro. E nel tuo libro c'è una citazione di quella simpaticissima, ovviamente sto scherzando, signora della Cirinnà, no? Che dice,
esatto.
Dio, patria e famiglia, che vita de merda! Ce lo ricordiamo bene quel manifesto impugnato dalla Cirinnà.
La famiglia, lei aveva ragione, la sua famiglia però. Perché... no, adesso faccio ridere perché al funerale del povero Sassoli, durante la camera ardente, lei si è fatta la foto come Gianni Letta, scusa, come Enrico Letta, come Giuseppe Conte, come Laura Boldrini, si sono fatti le foto all'interno della camera ardente. Una roba che è vergognosa è dire poco. Cosa volevano il ricordo? Il ricordo della morte di Sassoli, vabbè.
Sì. Questi sono quelli che ci fanno la morale, per insistere col titolo, esatto, del tuo libro.
Esatto. La Cirinnà, come ne parlo nel libro, ha veramente una famiglia di merda, ok? Perché ha un fratello e anche un nipote che sono stati condannati per reati riguardanti comunque il loro lavoro. Il loro lavoro qual era? Era quello di prestare soldi e poi chiedermi indietro, e questo è una cosa molto, diciamo, abbastanza inquietante, no?
Stato assolutamente, dice sì, usurai,
esatto, e poi fa sorridere che sempre in ambito, tra l'altro hanno fatto circolare, il fratello ha fatto circolare i soldi sporchi sui conti anche dei genitori anziani, per far capire che personaggio è questo, no?
Certo.
E fa sorridere che poi nella cuccia del cane, della Cirinnà, nella sua tenuta di Capalbio, siano stati poi trovati 24.000 euro, chissà dove arrivavano quei soldi, uno si può, no? Si può chiedere dove arrivavano quei soldi. Suo fratello ha fatto qualche visita, magari no, magari dicono che quello è un quartiere comunque dove a Capalbio deve si spaccia, anche magari qualcuno che gli ha infilati dentro, questo io non lo posso sapere. Sta di fatto che quei 24.000 euro se li avessero magari trovati nella cuccia del cane mia, tua o della Meloni, sarebbe passato fuori in mezzo bordello, ecco, invece
magari
hanno riso sopra.
Magari averci i 24.000 euro da imboscare nella cuccia del cane.
Magari averci. Certamente non li metto nella cuccia del cane.
Infatti.
Ecco. Allora, appunto, questo della famiglia è un valore, no? Che la sinistra progressista vuole uccidere, no? Con tutto quello, certo, che sta facendo, appunto, da Bibiano, appunto, Dio, patria, famiglia, che vita di merda, a... diciamo la comunità LGBT che è sostenuta dalla sinistra, che vuole svilire il ruolo della madre e del padre, che sono fondamentali in una società civile.
Certamente, tutto questo va sempre...
Ovviamente i gay, gli omosessuali devono avere anche loro diritti e nessuno glieli deve negare.
Assolutamente.
Però sono due fatti diversi, un conto è dare diritti civili ai gay, che però non devono andare a intaccare i diritti degli altri.
Assolutamente, ma è questo che oggi sappiamo benissimo fa la sinistra, cioè il turbo progressismo in cui la sinistra sta fiondando l'intero popolo italiano, che parte dall'iconoclastia legata alle figure storiche o religiose, passando per i Black Lives Matter, passando per la cancel culture, arrivando fino appunto a tutta la vulgata LGBT, gender, cazzi e mazzi in tutti i sensi, ci sta portando a un baratro di caos in cui fondamentalmente ciò che vuole la sinistra è la perdita completa di valori e quindi di orientamento per la società italiana. E purtroppo ci sta riuscendo, perché a guardare le nuove generazioni c'è veramente troppa, troppa confusione per quello che può riguardare un ordine sociale, no Francesca?
Esattamente, ma anche perché la stessa comunità civile, la LGBT, l'Arcigay e altre associazioni comunque di quell'area entrano anche nelle scuole, no?
Certo.
Fanno delle ore di lezione anche nelle scuole, non c'è niente di male, ma allora chiamatela una controparte, perché comunque i ragazzi, per i bambini non ci dovrebbe comunque esistere questa cosa, perché quel tipo di educazione va data dai genitori. Però i ragazzi ci vuole comunque sempre un dibattito, no? È quello che mi è sempre stato insegnato, ci vuole il dibattito tra parti che la pensano in maniera diversa. Non ci deve essere soltanto un interlocutore che plasma la testa di dei ragazzi. Noi abbiamo visto in questo liceo che per andare contro a un professore i ragazzi maschi si sono messi la gonna, cioè questo non è essere rivoluzionari, quella è omologazione, essere pecore, questo non vuol dire nulla. E chi sono? Un po' come gli stranieri in Italia che sono qua legalmente, che lavorano in una casa, no? Un po' anche come i gay in Italia, che fanno una vita assolutamente normale, no? E non vanno in giro mascherati o a carnevalate. Queste cose vanno a intaccare per prima loro, perché loro non si sentono rappresentati, sia gli stranieri in Italia che gli gay, da queste associazioni, da questa sinistra progressista.
Bravissima, perché io,
Francesca. Conosco tante persone che comunque mi contattano e si lamentano di questo, che loro non si sentono assolutamente rappresentati, non si sentivano neanche vicini neanche al PDL Zan. Anche perché anche un politico, un onorevole del PD, che è uno dei che è dichiaratamente gay, anche lui aveva detto che l'Idele Zan era una legge liberticida. Cioè, quindi non interpellano neanche loro, capito?
E assolutamente sì.
Cioè, loro vogliono imporre la loro ideologia senza parlare con i diretti interessati.
Certo.
Questa è una cosa sconvolgente, perché anche per l'immigrazione, chi è la prima vittima dell'immigrazione clandestina? È lo straniero regolare in Italia che lavora.
Certo, ed è lui,
lui che va a competere con il clandestino che è disposto a lavorare a 2-5 euro all'ora, senza contratto. Ed è lui la prima vittima, che è venuto qua, si è fatto una famiglia, si è costruito il presente, si sta costruendo un futuro. E ce ne sono tanti in Italia, sono 5 milioni e qualcosa di stranieri regolarmente in Italia di cui non si sente mai parlare. Che,
assolutamente.
Sono in Italia e si sono adeguati alle nostre leggi, si sono integrati, ma non integrati perché gli abbiamo fatto il corso di integrazione, perché avevano bisogno di lavorare, avevano bisogno di vivere, avevano bisogno di una scuola, di un'istruzione per i loro figli, e l'integrazione è stata naturale, come un po' è stato nell'antica Roma, no? Quando è che è crollata Roma, l'impero romano? Quando si è cominciato a integrare nell'impero popolazioni che non erano assimilabili.
Sì, o culti religiosi.
Problema.
E su questo però, cioè, mi viene in mente la vecchia frase di un personaggio storico di tanti tanti anni fa, che adesso non sto qua a dirvi il nome, e che diceva che la migliore integrazione possibile per gli stranieri in un paese ospitante era quella di rimboccarsi le maniche. Adesso ve la sto traducendo un po' alla mia maniera, perché non me la ricordo bene. E infatti la maggior parte degli stranieri che veramente in Italia si sono integrati sono quelli che le maniche si sono rimboccati, che hanno prestato fede ai loro doveri di immigrati ospitati. Ed è quello che dà fastidio alla sinistra, perché va a demolire il sistema sociale e assistenziale, soprattutto, che la sinistra ha messo in piedi. E adesso, con questa introduzione, mando il prossimo pezzo per poi arrivare a parlare di quello, ovvero il business dell'accoglienza, che già Francesca abbondantemente vi ha parlato su Inferno S.P.A. e che adesso andremo a rivedere un attimino però nella morale sinistra. Il prossimo pezzo che mettiamo sono i cari vecchi mica tanto, perché sono giovani, beati loro, Bronson, gruppo amatissimo da Francesca, giusto?
Esatto.
Sì, e la canzone, sono fantastici, e la canzone è RM 2007, ovvero Roma 2007. Ci sentiamo subito dopo.
Ricordo, ero solo un bambino, così come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 c'è le scritte chine. Lei sempre viene in a te, quartieri sempre fa la parata, sono i copi, sei felice e carabinieri.
Rieccoci qua, ben ritrovati su www.radiobandieranera.org, il programma è sempre Libri Belli e Ribelli e oggi il nostro libro Bello e Ribello, La Morale Sinistra, con la nostra amica Francesca Totolo. Francesca, ci sei ancora?
Sì, esatto, la rubrica è anche Autrici Belli e Ribelli, no?
Come?
Anche Autrici Belli e Ribelli, no?
Va bene, adesso Francesca non esageriamo, andiamo avanti a parlare.
Vabbè, no, dovete, ribelli, dai, diciamo.
Dovete sapere, vabbè, ascoltatori, allora
ne facciamo un complimento.
Ecco, che però non ti passo ovviamente, perché io e Francesca abbiamo un rapporto di amore e odio, diciamo così. Ci conoscemmo tanti anni fa, qualche anno fa in Siria, no, ci conoscemmo a Bolzano, va bene, durante la conferenza tua, però poi ci conoscemmo approfonditamente in Siria e lì ce ne sarebbe da parlare tantissimo, ma evito per non prendermi la coltellata da Francesca, vero?
Esatto. Mi brutalizzò praticamente in Siria, sappiate, perché mi ha veramente brutalizzato Bonazza in Siria,
e tra l'altro in Siria è stata una bellissima esperienza che abbiamo vissuto insieme, che ci ha dato modo di comprendere moltissime falle legate appunto all'argomento di cui andiamo a parlare adesso, che è quello dell'accoglienza, perché in Siria ci dicevano: voi siete matti, voi italiani, a continuare ad accogliere la feccia dei nostri paesi, no? Ti ricordi, Francesca?
Esatto. No, esattamente, anche perché all'epoca, quando andammo, bene o male, la maggior parte della Siria, l'esercito siriano aveva riconquistato gran parte del territorio siriano caduto sotto i terroristi, non chiamiamoli ribelli moderati perché non lo sono mai stati.
Certo, infatti.
E quindi, meno male che abbiamo anche assistito, no? Al rientro, tra virgolette, nelle loro case, ormai dei ruderi, della popolazione di Palmira, no? Perché tra l'altro ci hanno ospitato anche un'accoglienza veramente degna di un popolo eroico e valoroso.
Certo, non avevano niente e ci hanno dato tutto.
Esatto. E commovente, no, ripensarsi, che sono riusciti comunque a mettere insieme un servizio, no, da te, proprio sul te, no, è stata veramente una cosa veramente indescrivibile, no, l'emozione di quel momento. E appunto tutti i siriani comunque erano stati sfollati durante l'occupazione dei terroristi, però quando poi l'esercito ha riconquistato il territorio, i siriani sono tornati nelle loro case, hanno cominciato a ricostruire le loro case, il loro paese, le loro città. Abbiamo visto anche Homs, no? Homs è praticamente una città fantasma, soprattutto nel quartiere centrale, quello che, da dove è partita, diciamo, tutta questa guerra sporca che c'è stata in Siria, questi palazzi interi sventrati, e comunque abbiamo visto che alcuni siriani hanno rimesso i vetri e ci vivono dentro, ecco, altri sono stati sfollati nei campi, diciamo, interni, altri nei campi esterni alla Siria, come in Giordania, in Turchia e Libano. Il problema che ci raccontavano appunto che le agenzie delle Nazioni Unite non restituivano i passaporti per tornare in Siria ai cittadini sfollati, perché dicono ancora adesso che c'è ancora una guerra. È vero, in alcune parti c'è ancora una guerra, ma in altre parti noi siamo stati, ritengo che non siamo mai stati in pericolo, a parte quando un attimo distratto ed è un attimo in giro. Nulla, però ecco.
Tra l'altro eravamo a pochi chilometri da Idlib lì.
Infatti appunto non ci siamo un attimo preoccupati, perché era scomparso, non è nulla. Però,
e scappava la pipì.
Comunque lasciamo perdere, buonanotte a tutte le edizioni, mamma mia. È un paese che comunque in la maggior parte del paese si vive normalmente,
certo.
In maniera povera, ma non per colpa del governo o del presidente siriano o della guerra, si vive male per l'embargo, per le sanzioni che sono state opposte dai governi occidentali alla Siria, perché se non l'hanno piegata con la guerra, adesso vorrebbero farla capitolare con l'embargo, no?
Certo.
Perché quello è il centro del discorso, ecco, quello che un po' vediamo adesso, quello che sta succedendo in Ucraina, vabbè, lasciamo perdere. E così vogliono portare il popolo siriano. Però chi è che è scappato dalla Siria in quel periodo? L'abbiamo visto, no? Non so quanti ne ospita adesso di siriani, la Germania, 1 milione mi sembra che ne abbia accolti solo di siriani nel 2015.
Tra l'altro sono la maggior parte è medici.
Esatto.
Visto che sì, tornare al discorso di prima della pandemia, no? Cioè la Germania ha preso tutti i medici, noi abbiamo preso invece gli ex terroristi.
E poi anche dall'Africa abbiamo preso semianalfabeti, abbiamo preso quelli dalla Tunisia, sono arrivati quelli che sono usciti dalle carceri con l'amnistia. È sempre quello il problema, no? Perché esiste un'immigrazione di qualità, no? E esiste invece un'immigrazione clandestina che porta comunque dei problemi a uno Stato, che è quella che facciamo arrivare noi.
Assolutamente. Francesca,
è partita la grande l'immigrazione.
Certo, e a tal proposito, in Italia, come abbiamo visto più volte, come purtroppo continuiamo a vedere tutti i giorni, fondamentalmente l'immigrazione è diventata un elemento fondamentale in questa catena di ingranaggio che la sinistra ha messo in piedi, la sinistra sempre a farci la morale sull'accoglienza, ha messo in piedi per un nuovo sfruttamento, un nuovo schiavismo, anzi potremmo chiamarlo. E nel tuo libro queste cose si affrontano, no? Si parla di centri di accoglienza, di appalti, si parla della Calabria così come della Sicilia o della Campania, dove questi hotspot sono finiti nell'occhio del ciclone.
Esattamente, come parlo diffusamente soprattutto del centro di accoglienza che è di Isola Caprizzuto in Calabria, no?
Certo.
Che lì è passata l'Andrangheta, sono passate le associazioni fratellanze, per associazioni anche cattoliche, infatti è finito anche in carcere anche un prete, ecco. E niente, è rientrata poi nell'inchiesta più grande, che si chiama inchiesta Nasta Scott, che appunto è un'inchiesta appunto della regione Calabria, dove rientrano un po' tutti, anche diversi esponenti del PD, e appunto questo prete, che era diciamo quello che gestiva appunto il CARA di Isola Caprizzuto, è finito in carcere. Si chiama Don Edoardo Scorbio, che era anche parroco di Isola Caprizzuto. Diciamo che me lo disse durante un'intervista un ex viceministro degli esteri, che era Mario Giro, tra l'altro era anche uno diciamo dei responsabili della comunità di Sant'Egidio, che i loro governi, come i governi di sinistra, avevano creato con l'accoglienza un nuovo settore di business in Italia, che era appunto quello dell'accoglienza.
Certo.
Ecco, per me non è un settore, per me questo è un cioè non è business, non è una cosa che ha un effetto di ricchezza sull'Italia, ma invece è un depauperamento, perché comunque con cosa si pagano questi hotspot, l'accoglienza, la diaria, con cosa si pagano poi tutta la sanità, la sicurezza, cioè poi tutti anche i costi comunque indiretti lo pagano i contribuenti italiani. Mi fanno sorridere, no? Quelli che dicono no, ma l'accoglienza la paga l'Europa? No, l'accoglienza non l'ha mai pagata l'Europa. Noi calcola che negli anni comunque di massima arrivo dei migranti abbiamo speso soltanto in costi diretti, soltanto per l'accoglienza, lascia stare poi la sanità, la sicurezza, queste cose qua, abbiamo speso 5 miliardi all'anno, no?
Certo.
Dall'Unione Europea ci sono arrivati dal 2015 al 2019 900.000 euro, quindi neanche 1 milione di euro. Ecco, quindi non ce l'ha pagata l'Europa, anzi noi ne ho parlato anche in diversi articoli, ne ho parlato anche in interno SPA. Nel 2015 Buon Renzi fece quel famoso accordo, no, che poi venne tirato fuori da Emma Bonino con l'Europa, ovvero chiese più flessibilità per i nostri conti pubblici e disse che l'Italia avrebbe accolto tutti i migranti, anche quelli, diciamo, trasbordati dalle navi europee, quelle di Frontex e di operazione Sofia. Ed è quello che poi infatti successe, no? Che tutti comunque, certo, dalle navi militari venivano caricati in Italia e poi rimanevano in Italia, perché poi non sono mai esistiti praticamente i ricollocamenti in Europa, anche se ci dovevano essere, ma non sono mai esistiti, mai esistiti, come non sono mai esistiti i rimpatri. Se volete, ho oggi scritto anche un articolo sul primato nazionale di Emanuela Volcan, ecco, in cui si dice appunto che a causa del Green Pass, del Super Green Pass, non si potranno più rimpatriare gli immigrati.
Tra l'altro, scusami Francesca, ne approfitto anche per consigliare ai nostri ascoltatori non solo ovviamente di continuare a leggere il primato nazionale, mi raccomando, perché poi vi interrogo, ma di seguire anche il canale di Francesca Totolo su Telegram. Francesca ha un canale molto molto dinamico su Telegram, diciamo dinamico, dove fondamentalmente vi rompe le palle quotidianamente con mille articoli che però appartengono alle novità dell'ultima ora, dall'immigrazione fino ad arrivare alla pandemia, con i dati IS di cui Francesca vi parlava poc'anzi, a quello che avviene all'interno dell'Unione Europea, eccetera eccetera. Quindi un canale giornalistico molto molto dettagliato e soprattutto al pezzo. Scusami Francesca se ti ho interrotta.
Ti ringrazio per questa promozione, sì, che sono abbastanza, diciamo, posso essere, sembrare anche noiosa, perché pubblico una quantità di post al giorno che abbastanza, diciamo, abbastanza sono numerosi le mie post, però le cose succedono talmente in fretta, esatto, in questo periodo storico, che è un po' meno, ed è importante essere informati, ed essere informati anche da chi magari non ha nessuno scopo a dirvi le cose. Perché come ho pubblicato recentemente anche appunto su Telegram e anche su Twitter, ci sono dei giornali, no, che adesso ci vengono a decantare le qualità di Draghi o anche del governo Conte precedente o comunque dei governi che ci sono stati, ad esempio Il Foglio, ad esempio Libero e altri quotidiani, anche Avvenire, che prendono erogazioni pubbliche dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco, difficile che si morda la mano, no?
Esattamente, ma appunto, Francesca, abbiamo parlato fino adesso di costi, no, legati, vabbè, adesso alla stampa, ma legati anche al mondo dell'accoglienza. Ma parliamo un po' anche, come nel tuo libro affronti, di guadagni, no? Quindi di guadagni e di appalti che girano intorno al mondo dell'accoglienza. Guarda caso, praticamente tutti legati al mondo della sinistra.
Allora sì, allora, l'accoglienza è legata o al mondo della sinistra con le varie COP, o al mondo, diciamo, cattolico, diciamo così, quindi con tutte, diciamo, i centri di accoglienza diciamo legati a questi due fratelli della Basilicata, che adesso non mi viene il nome, ogni tanto ho dell'Apsus, comunque quelli che hanno anche per esempio il centro di accoglienza di Rocca di Papa, dove fuggirono i famosi migranti, quelli ostaggio sulla nave di Salvini, ecco, sequestrati da Salvini, ecco. E diciamo che l'accoglienza si muove così, da una parte cooperative di sinistra, dall'altra associazioni, diciamo, cattoliche, ok, legate comunque al mondo
la cattolico. La famiglia Pittella.
È quella della politica, è quella comunque di questa Sparentopoli che c'è in Basilicata.
Ah, giusto, no, è vero.
Sì, Angelo, cavolo, non mi viene il nome, scusatemi, ma ogni tanto anch'io...
Ce ne hai troppi
comunque
in testa.
Comunque sono quelli... Sì, esatto. Comunque sono l'associazione Apsidium, mi ricordo il nome dell'associazione, ma non mi ricordo il nome dei due, diciamo... presidenti, aspetta che me lo cerco al volo, Auxilium, Beh, non... sì. Presidente, chi siamo? Vediamo, scusate, perché io poi sapete che sono abbastanza pignola. No, non riesco a trovarlo il volo così. Comunque, diciamo che è legato a questi... a questi due mondi, no? E ci fanno, diciamo che i proventi sono incredibili, non sono certamente da proventi da cooperative o da associazioni, sono ben altro.
Certo.
Sono proventi che potrebbero essere quelli di un SPA forse, quotata in borsa. E cioè è drammatico. Adesso non mi ricordo quando avevano pubblicato sulla verità appunto l'utile di Auxilium, erano mi sembra 5 milioni all'anno, una roba di questo genere.
Sì, stiamo parlando di un giro di affari incredibile.
Di un giro d'affari incredibile e spesso di migranti invece trattati malissimo.
Certo.
Perché abbiamo visto alcune inchieste della magistratura che hanno fatto luce su appunto questi centri di accoglienza dove gli immigrati vengono trattati come delle bestie, ok? Perché allora se li accogliamo bene, perché comunque tutti hanno la dignità dell'essere umano. Noi li accogliamo sui materassi sporchi, facendogli mangiare bastoni che neanche i cani daremmo. Perché anche quando no, si prendevano in giro cibo non buono, forse spesso era veramente cibo non buono.
Certo.
Perché gli davano veramente cose scadenti per poter comunque guadagnare dalla diaria, perché la diaria, che adesso fa girare sui 30 euro al giorno per gli immigrati adulti, non è data all'immigrato, è data al centro d'accoglienza, che poi darà insieme al suo 2-3 euro come pocket money al giorno all'immigrato, ok? E adesso te lo tiene lei per mantenerlo. Quindi, diciamo, da quei 23-27 euro al giorno che gli rimangono, ovviamente più ci risparmiano e più ci guadagnano.
Esatto, Francesca, esatto. Purtroppo c'è questo sistema che ormai da tanti anni sta prosciugando le casse degli italiani e allo stesso tempo sta creando una situazione di caos anche sociale, no? Legato all'immigrazione pazzesca, e sta continuando a ingrassare le solite cooperative / associazioni legate al mondo catto comunista. In questo però, per rimanere...
elettorato, quali dire, di Auxilium, e tra l'altro erano stati anche, diciamo, tirati in ballo anche per Mafia Capitale, ti ricordi?
Sì, assolutamente.
C'erano stati anche le cose per il centro d'accoglienza in mano appunto a, diciamo, ai due maggiori indagati per questa, anzi ormai condannati per questa inchiesta, e loro erano stati tirati in ballo perché Buzzi Carminati in una telefonata dicevano che appunto questo Angelo Fiorazzo aveva tanti santi in paradiso.
Certo, ricordiamo anche che sempre nel corso di questa telefonata, i due si dissero anche che oggi il business dell'accoglienza paga più della droga, dell'usura e di tutte le altre porcherie che appartengono al mondo moderno, giusto?
Certo. Anche perché è più facile, no, fare su questo, perché è legale.
Certo. Esatto, esatto. Purtroppo è così.
Anche perché ormai il business della prostituzione e della droga ormai è nelle mani degli stranieri, come ho scritto ieri in un'inchiesta che ho fatto per il primato nazionale, ormai se la contendono, la prostituzione ormai è roba della mafia nigeriana, e lo Stato se la dividono tra nigeriani e tunisini, quindi ormai gli italiani su questi business, diciamo, ci fanno poco, ecco. Anche le nostre, diciamo, mafie locali hanno dato spazio alle mafie che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo.
Esatto. Ascolta, Francesca, per chiudere la trasmissione e occuparci di un argomento negli ultimi 5 minuti, argomento che tocchi anche con La Morale Sinistra, il tuo nuovo libro edito da Altaforte Edizioni, e argomento che è tornato alla ribalta delle cronache negli ultimi mesi, vorrei buttarti là e accennarti questo argomento che riguarda appunto il sindaco di l'ex sindaco di Reggio Calabria Falco Matà.
Ecco, Reggio Calabria è la federazione del PD che è stata messa praticamente è stata commissariata dallo stesso PD per mafia, ok? E all'interno di questa federazione del Partito Democratico c'è veramente tantissimi esponenti che sono stati indagati per qualsiasi cosa, ok? Nella concussione, corruzione, voti di scambio, qualsiasi cosa. Tanto che Nicola Irso, che poi è stato candidato, no? Alla presidenza, certo, della regione di Calabria, all'inizio non voleva accettare questa candidatura, per quello appunto che stava succedendo appunto a Reggio Calabria, comunque in tutta la Calabria. Poi alla fine ha accettato invece la candidatura, si è piegato al partito. Però è veramente, ci sono state talmente tante inchieste a Reggio Calabria, fa paura, cioè Libro Nero, Elios, Miramare, Castorina, sono tanto alcune delle inchieste della magistratura che sono state aperte a Reggio Calabria, che hanno portato comunque anche a condanne, no?
Assolutamente.
Alla decadenza per incompatibilità con la loro istituzionale di diversi esponenti del PD, come a Sebastiano Romeo, però il Partito Democratico non fa nulla, cioè non va a radere al suolo questo sistema che ormai c'è a Reggio Calabria e a cambiare le persone, quello che appunto scrivo nel libro, no? Che nonostante comunque che a livello nazionale il Partito Democratico sia perfettamente conscio di queste realtà, no? Ormai annegate nella fogna delle condanne, delle indagini, non è che ha fatto piazza pulita e ha ricostruito, anzi, se ne stanno ben zitti. Io la maggior parte delle fonti del mio libro, che tra l'altro è la mia, quella che mi ha condotto, mi ha anche coccolato e mi ha aiutato nella stesura del libro, che è la carissima Elisa di Altaforte Edizione. Praticamente noi abbiamo deciso di mettere un QR code sulla copertina del libro, che inquadrandola tengono fuori tutte le fonti, no? che ho usato nella stesura del libro, certo, perché io sono sempre molto scrupolosa, no? Su questo, mi piace sempre mettere tutte le fonti per evitare querele e poi anche per dare più forza a quello che scrivo. E la maggior parte delle fonti che ho trovato, soprattutto in Calabria, sono di testate locali, che hanno fatto un ottimo lavoro di cronaca giudiziaria, andando proprio a sentire comunque le sentenze, comunque i vari processi, e mi hanno dato veramente tanto materiale. Perché nelle cronache invece dei giornali nazionali, molte di queste inchieste aperte in Calabria non erano neanche nominate praticamente. Qualcosina in più sul fatto quotidiano, perché ovviamente loro sono giustizialisti e devono comunque scrivere tutto, ovviamente contro tutti quelli che non sono del Movimento 5 Stelle, no? Però comunque quello che è successo in Calabria è, penso che sia all'oscuro della maggior parte delle persone, quanto sia colluso col malaffare il Partito Democratico.
Assolutamente, ma ricordiamo, Francesca, ci sei?
Sì, ci sono.
Ah, ok, non ti sentivo. Ma ricordiamo anche che, ad esempio, sul discorso di Reggio Calabria, 30, più di 30 indagati, stiamo parlando dell'intero Partito Democratico praticamente portato in tribunale, e il sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, quando ebbe... qualche mese fa la condanna, quando subì la condanna, praticamente uscì dalla porta del palazzo comunale di Reggio, per entrare nella dalla finestra del Palazzo Comunale di Milano, no? Venne riassunto a Milano con questione esatto. questa in cui Francesca se n'è occupata a lungo sul primato nazionale, e che poi anche Casa Pound, insomma, sia a Reggio Calabria che a Milano, ha fatto queste azioni per denunciare la vicenda che ha avuto ancora una volta pochissimo eco sulla stampa nazionale, ma che è una vicenda veramente tragicomica anche questa.
Esatto, no, mi fa sorridere, no, che Nicola Morra, che era commissario parlamentare antimafia, no, presidente della commissione parlamentare antimafia, aveva detto che a Reggio Calabria le ultime elezioni comunali avevano votato anche i morti, cioè questo è la situazione di Reggio Calabria del sindaco Facomatà, cioè una roba, ragazzi, che è veramente insostenibile, perché comunque non di tutte queste inchieste, indagati, condannati, non ha mai fatto un mea culpa, che lo fanno gli altri, no? Puntano il destino contro gli altri, però loro un mea culpa, un scusate, non so, in Calabria abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato persone, abbiamo candidato personaggi incandidabili, non hanno mai detto. Ed è questa la cosa, io non sono giustizialista, noi non siamo giustizialisti, noi siamo forse no, i più garantisti di tutti, anche perché siamo bene o male tutti sotto l'occhio del ciclone della giustizia, però la mia colpa la si fa quando la responsabilità c'è, e invece questo non l'hanno mai fatto, sono sempre andati avanti con questa spocchia, no, di questa superiorità antropologica che nei fatti non esiste proprio, e c'è questo genuflessi della destra davanti a queste persone, di questo giocare sempre in difesa, no? Di quello di sempre doversi giustificare e non chiedere mai agli altri di giustificarsi.
Certo.
Ed è incredibile che ancora dopo 76 anni, scusate, siamo ancora ridotti così, cioè, a doversi scusare per le nostre idee, per le nostre, comunque, per i nostri valori, quando ci sono questi che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, hanno veramente mal governato l'Italia, hanno governato con l'unico scopo di avere potere e soldi, e sono tutti incensati, no?
Assolutamente.
Sembrano tutti dei santi, quando santi non sono.
Infatti, Francesca, io direi che adesso per chiudere la trasmissione, innanzitutto facciamo due appelli. Il primo lo facciamo ai nostri ascoltatori, affinché acquistino, vi ricordo, potete acquistarlo in qualsiasi nostro spazio sociale, sede di Casa Pound in Italia, ma anche nelle nostre librerie o sul sito www.altafortedizioni.it, di acquistare il libro La morale sinistra, il vero volto dell'antifascismo, libro appunto di Francesca Totolo, che vi consiglio a tutti perché è una cronistoria importantissima per riuscire a ribattere in ogni momento alle cavolate pronunciate dai cari compagni con la K della sinistra italiana. E il secondo appello, Francesca, potremmo farlo direttamente però alla destra e al centrodestra, no? O comunque a tutti coloro che in Italia ancora oggi si ritengono anticomunisti, per quanto può significare ancora questo aggettivo. Ed è un appello a non farsi incastrare in questa logica di accusa che la morale sinistra appunto continua ad affibbiare alla destra. Vincete questa paura che avete del peccato originale, del dovervi sempre giustificare, no, con questi professoroni della sinistra. Vincetela e soprattutto ribattete, andate, noi siamo forse quelli che possiamo andare più orgogliosi delle nostre radici, che sono avranno, per carità, saranno forse fuori dal tempo, come qualcuno le definisce, ma sono immacolate, sono pure e sono oneste, cose che invece a sinistra non troviamo, no, Francesca?
Esattamente, è proprio questa la differenza, no? Il far politica, il far informazione, la cosa importante è appunto farla in base ai valori, non al ritorno economico. Noi forse di questa parte abbiamo scelto la strada più difficile, no? perché è difficile avere spazio mediatico, spazio pubblico, è difficile ottenere sedi, e quando magari lo otteniamo, sedi per le conferenze, no, per le presentazioni, e quando lo otteniamo diciamo che c'è qualcuno che ce le vuole togliere e spesso ce la fa purtroppo, un metodo spesso mafioso, perché non ha altri termini se non mafioso. Però abbiamo scelto di essere, per prima cosa, onesti con noi stessi, che secondo me è quello che uno dovrebbe essere per riuscire a guardarsi al mattino allo specchio, ed è della battaglia che sto facendo, che ho cominciato a fare con l'immigrazione, adesso con questa battaglia che forse è più politica, con il libro La morale sinistra, e quella che adesso sto facendo sulle restrizioni che il governo Draghi ha decretato, no? Che non ha nessuna logica ai fini del contenimento del virus, ok? Non si sta parlando di efficacia del vaccino, che io non sono un virologo e quindi io non mi metto a discutere su questo, io mi metto a discutere sul fatto che ormai è provato che i vaccinati si infettano e contagiano esattamente come non vaccinati, e quindi l'esclusione dalla vita sociale dei non vaccinati non sta in piedi. Ed è soltanto una misura liberticida che impedisce comunque alle persone di anche soltanto ora di andare a prendersi un caffè. E questo sta portando anche comunque delle botte all'economia, anche già un'economia in crisi, quella italiana, no? E comunque abbiamo visto i dati che hanno pubblicato anche diverse sede esercenti, sede del commercio, così, che hanno comunque l'hanno dichiarato che hanno avuto comunque delle perdite, sede alberghi soprattutto, con tutte anche col terrorismo mediatico, il turismo, la ristorazione ha comunque dei seri contraccolpi in negativo, ovviamente.
Certo.
La mia battaglia su questo è una battaglia di libertà, no? A me fa sorridere, perché tutti quelli che prima si dicevano liberali, e noi liberali non siamo, però adesso sembra che loro siano diventati, no? Totalitaristi, non saprei neanche come definirli. E noi siamo diventati liberali, perché noi comunque ci stiamo battendo per le libertà costituzionali, tra l'altro, che ci vengono negate. È incredibile questo, è incredibile anche
Ti correggo il termine. Dimmi. Siamo libertari, non liberali, che è una. Un aggettivo che non ci piace.
No, infatti. Cioè, noi ci battiamo per la libertà che non deve essere conquistata con la somministrazione di un vaccino. La libertà deve esistere, punto. La libertà è un diritto, ma ancora prima è un dovere lottare per averla, no?
Certo, come un dovere anche lavorare, che è un diritto e un dovere che ci stanno sottraendo, purtroppo.
Esatto. Io comunque adesso ho sospeso in questo momento storico le mie presentazioni, perché è praticamente impossibile, no? Rispettare tutti i dettami, diciamo, del governo. Spero di riprenderla presto, perché presentare il libro, incontrare le persone, per me la cosa è ancora più importante della vendita del libro stesso.
Assolutamente.
No, certo, allora, ci bagno anche molto per il libro, non è che si può vivere soltanto d'aria. Però comunque veramente incontrare le persone, chiarire, spiegare, rispondere alle domande fatte comunque durante la presentazione del libro è importantissimo far aprire gli occhi a tante persone che queste cose non le sanno, perché quando dicono è vero, siamo un po', abbiamo visto che un po' seguono troppo un po' il pensiero unico, ma il pensiero unico si segue anche perché non si ha neanche tempo per informarsi, purtroppo, no? Cioè, quando uno è costretto a lavorare, famiglia, porta i figli a scuola, fai questo, fai quell'altro, rimane anche ben poco tempo per informarsi. Ed è questa una delle armi, appunto, che usano, che hanno usato i governi occidentali: dar poco tempo alle persone per informarsi. E quindi rendergli, no, i famosi analfabeti funzionali, ecco, perché hanno poco tempo per informarsi, e purtroppo non è. Non è colpa loro, ma è colpa di chi ha imposto comunque dei tempi lavorativi che non rispettano comunque la famiglia, che non rispettano il diritto a informarsi.
Esattamente, su questo Faccio un grande appello ai nostri ascoltatori, tante volte se la sera prima di andare a coricarvi, insomma, siete indecisi se vedervi l'ennesima serie TV su Netflix oppure aprire il libro di Francesca Totolo, La Morale Sinistra, o qualsiasi altro libro uscito da Altaforte Edizioni, ma anche non so, Il Primato Nazionale o anche altri libri, bene, scegliete magari di ragionare su un libro, scegliete magari la via più difficile per arrivare a un ragionamento, più difficile ma anche più bella e più romantica per arrivare a un ragionamento, che è quella appunto della lettura e non quella di un messaggio che è un pensiero imposto dalle grandi multinazionali della televisione, eccetera, eccetera. Francesca, io ti ringrazio tantissimo per questa ennesima intervista su Radio Bandiera Nera. E ci sentiremo ancora.
Grazie a te, Andrea. È stata una bellissima intervista, anche a parte anche divertente, diciamo così, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e li ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrano.
Ecco, e tra l'altro, se posso permettermi, annuncio già che a brevissimo la nostra Francesca Totolo avrà una rubrica tutta sua su Radio Bandiera Nera.
Esatto, vi daremo poi gli aggiornamenti, sì. Mi butto anche nella radio adesso per colpa di Bonazza, pensa a te.
Sì.
Però sarà un grande piacere e un grande onore.
Esattamente, sono convinto che sarà un grandissimo successo, anche perché i nostri ascoltatori sono bramano notizie sempre nuove, attuali e soprattutto puntigliose, e che sono spina nel fianco per questo sistema che ci sta distruggendo. Francesca, grazie ancora tantissimo, ci vediamo prestissimo noi e ci risentiamo appunto sempre sulle nostre frequenze web www.radiobandieranera.org. Ciao a tutti, buon lunedì!
Ciao a tutti, a presto!